Cineumi presenta.
Bentornati amici di Cineuni a questa nuova puntata, teoricamente completamente natalizia, ma in realtà una puntata che verterà su un tema molto particolare. Crociera sì o crociera no? Lo so, sembra strano, ma vi assicuro che c'è un motivo per ogni cosa. Intanto vi ricordo che noi siamo Cineuni, la redazione cinema di Raduni. Potete trovarci sui social, sulle pagine social, quindi su Facebook, su Instagram, sul nostro sito, quindi sul sito di Raduni, dalla pagina di Cineuni. E ascoltando i nostri podcast o leggendo i nostri articoli, vi accorgerete che siamo voci da ogni parte d'Italia a commentare e a parlare di cinema con tutta la grinta, l'amore e la passione che possiamo trasmettervi. Cominciamo subito cercando di raccontarvi quelle che sono le novità dal mondo del cinema.
Cineuni, che film è questa radio?
Oh, ecco le news dal mondo del cinema. Vabbè, come possiamo non citare il fatto che sia uscito il nuovo episodio di Star Wars? Sì, il web sta impazzendo. Ci sono opinioni e pareri contrastanti anche stavolta e praticamente non si parla di altro. Io però invece di altro voglio parlarvi. Voglio parlarvi dell'imminente appuntamento del 6 gennaio 2020. Sto parlando dei Golden Globe. Sono uscite le candidature per i Golden Globe, quindi per questo attesissimo evento che si svolgerà a Beverly Hills e che quest'anno davvero mi ha lasciato sbalordita, senza parole. Sono felicissima che film che hanno scelto dei posizionamenti particolari dal punto di vista proprio della distribuzione cinematografica, tipo The Irishman o Storia di un matrimonio, abbiano molte candidature. E pensate, se vogliamo parlare di gossip e news dal mondo del cinema, che potete trovare una fantastica reaction di Jennifer Lopez quando ha saputo della sua candidatura per un Golden Globe sui social, perché ha scelto appunto di mostrarsi struccata e in lacrime per la gioia. E ancora, altra notizia passata in sordina. C'è un Joker che è rimasto molto deluso. Ogni tanto si fa risentire. È il Joker di Suicide Squad, Jared Leto, che ha cavalcato la cresta dell'onda e della fama del Joker a noi un po' più noto quest'anno, di Phoenix, per continuare a parlare di quello che è stato invece il suo momento, la sua esperienza sul set di Suicide Squad. Ultimamente si sta riparlando del trucco nello specifico, perché effettivamente Jared Leto dalla sua ovviamente cerca di calcare la mano sulla somiglianza spaventosa del personaggio rispetto a quella che è stata la sua interpretazione. Insomma, una diatriba un po' vecchia, un po' le sue lamentele sono un po' vecchie, però è sempre molto divertente da notare quello che si inventa e che ovviamente il filtro del web non fa che sfruttare a suo favore da quando è uscito il Joker di Phoenix. Io ho ancora tantissimo da dirvi e molte delle notizie che ho da darvi riguardano le nuove uscite al cinema. Eccoci qua. Questa credo che sia la parte che preferisco. Devo parlarvi dei nuovi film al cinema. E le novità dei nuovi film al cinema quest'anno sono davvero tante. Partiamo dal fatto che il 25 dicembre, quindi come regalo di Natale, esce nei cinema la terza versione, il terzo appuntamento, diciamo, con Jumanji. Il film, il celebre film che negli anni 90 ci ha stupito e ci ha, penso, fatto sognare tutti quanti, è diventato una trilogia. È stata ripresa la storia principale, ovviamente cambiando i connotati di praticamente tutto, quindi lasciando soltanto Jumanji, il gioco, come protagonista, e nel 2017 c'è stato Jumanji Benvenuti nella giungla e adesso c'è Jumanji Next Level. Quindi, se vi siete persi Jumanji Benvenuti nella giungla, recuperatelo. Io non vedo l'ora di andare al cinema. Non c'è la stessa magia, ovviamente, e lo stesso stile del primo Jumanji, non c'è Robin Williams, è ovvio, ma è molto molto carino e per i nostalgici è una manna dal cielo. E ancora tante altre notizie, Ragazzi, è uscito Frozen 2. Io sono rimasta delusa da Frozen 2, e così come dal nuovo film di Woody Allen. Però sono felice perché, nonostante non siano film molto forti, sono film belli che in questo periodo sono al cinema, quindi è un dicembre per me davvero felice. Sono comunque sbalordita dalla qualità dei prodotti cinematografici in questo periodo. Sono un po' meno felice della presenza di Cena con Delitto, a dicembre tra l'altro sotto Natale, un film strano da presentare sotto Natale, e infatti ascolteremo a breve la recensione. Ma poi la Dea Fortuna, ragazzi, la Dea Fortuna di Özpetek, io non vedo l'ora di vederlo, così come non vedo l'ora di vedere Pinocchio con Gigi Proietti, Roberto Benigni, anche Rocco Papaleo, insomma un cast eccezionale, film italiani bellissimi quindi al cinema, ma soprattutto tante belle emozioni autentiche. Ecco, vedo proprio una fioritura finalmente di tematiche e di novità dal punto di vista proprio delle trame al cinema quest'anno. Vi ricordo che dicembre è anche sinonimo di commedie natalizie. Quest'anno ci saranno anche le commedie nel cinema, ed è il caso di Tolo Tolo di Checco Zalone, del mio conterraneo. Io comunque amo tantissimo, quindi io consiglio sempre la visione di Checco Zalone. C'è sempre quella critica costruttiva all'interno del film, e lui è molto bravo con la sua comicità a comunicare ironicamente i disagi, prevalentemente socioculturali, ecco. Ed è anche clima di feste per Ficarra e Picone, con il primo Natale, dove andranno a intervenire proprio su quello che è stato il primo Natale, quindi la nascita di Gesù. Questo il panorama dei film al cinema a dicembre. Adesso però ascoltiamo la recensione del nostro CineTime.
CineUni presenta CineTime.
Sì, ma troppi cine, dite film, non lo so.
Benvenuti, amici di CineUni, ad un nuovo appuntamento con la rubrica CineTime. Oggi parliamo di un film molto particolare, un giallo, che però è anche una commedia e ha anche qualcosa del genere thriller. E in tutto questo è nelle sale sotto il periodo natalizio. Una cosa un po' particolare. Sto parlando di Cena con Delitto, Knives Out. Sì, lo so, anche stavolta il titolo è stato tradotto in un modo completamente diverso. Il titolo originale, Knives Out, fa riferimento a dei coltelli. Coltelli fuori, o certe volte può significare anche coltelli alla mano. E infatti fa riferimento ad una scena particolare del film, che però non vi spoilerò. C'è un motivo però per cui il titolo viene tradotto Cena con Delitto in questo caso. Cerca di rimandare infatti ai film più noti degli anni 70 e degli anni 80, Invito a Cena con Delitto e Signori, il delitto è servito. Entrambi i film sono citati in questa nuova pellicola assieme ad altri gialli. E non solo gialli in realtà vengono citati, c'è una bellissima citazione a un film di Tornatore. E ci sono anche dei riferimenti a Game of Thrones e a CSI. CSI è addirittura nominato nel trailer.
È un'intricata ragnatela e non abbiamo finito di scioglierla, non ancora.
Ma cos'è? Una scena di CSI?
Il trailer ci dà un'immagine del film molto particolare, un montaggio serrato, battute spiritose, anche se già si intuisce che non fanno troppo ridere. Ma soprattutto il detective, interpretato da Daniel Craig, sembra davvero sveglio e attento. Peccato che dopo 10 minuti io avevo capito chi fosse l'assassino, mentre il buon Blanche, ovvero il detective, non c'è arrivato proprio con gli stessi tempi. La trama è semplice: la famiglia stereotipata all'interno della quale avviene un omicidio. Il detective viene chiamato, e in questo caso non si sa da chi, per risolvere l'intrigo. Il problema è la lentezza del film, inquadrature dedicate ad oggetti e situazioni che in genere in un giallo devono essere celati, sempre presenti, ma mai con delle inquadrature dedicate. Sono molto felice però di aver visto un Chris Evans antipatico. Mi ero un po' stancata del buon Capitan America. Parlando di Chris Evans e di Daniel Craig, non posso fare a meno di spezzare una lancia in favore di un cast eccezionale che comprende anche Frank Oz, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Tony Collette. Non a caso il regista è Rian Johnson, che è il il regista di Star Wars Gli Ultimi Jedi, che ha partecipato anche alla regia di alcuni episodi della nota serie televisiva Breaking Bad. Insomma, vi consiglio la visione del film Cena con Delitto, ma non rimanete troppo delusi dal fatto che probabilmente capirete subito tutto. Piuttosto potrete tornare a casa e recuperare Signore il Delitto e Servito. Ecco, per essere un giallo nelle sale nel 2019, in periodo natalizio a dicembre, probabilmente sarebbe stato gradito un escamotage, un'innovazione all'interno della trama o della risoluzione dei fatti, cosa che purtroppo non avviene. Io sono Giovanna, per questo Cinetime è tutto, al prossimo Cinetime e mi raccomando, andate al cinema, ciao!
Just a little bit, enough to make me sick of it. But I can read between the lines. I want to run from everything, but my legs won't work, it's clear to me. I haven't been much myself, and I feel like my friends are being put through this hell of feeling. I think that I'm living, if so brash and unforgiving, ruled by the vibe I'm bringing, serving myself. Serving myself. The timing's poor, I know it's never right. It's hard to see this time of night. Hard to know the reasons why I fucked it up again. Still I breathe a sigh, it doesn't seem so lucky now. Maybe I can figure out why.
I haven't been much myself, and I feel like my friends are being put through this hell feeling. I think that I'm living, if you could call it living. So brash and unforgiving, ruled by the vibe I'm bringing, sir. Myself. Serving myself. Wait and see, I'll be making my own way now. I'll be making my own way now to where I got to be. Wait and see, I'll be making my own way now. I'll be making my own way now to where I got to be.
Che film è questa radio?
Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni.
No, provare no. Fare o non fare. Non c'è provare.
Potrebbe essere peggio.
Ecco.
Potrebbe piovere.
Cinever Green. Non c'è fine, non c'è inizio. C'è solo l'infinita passione.
Oh, eccoci giunti alla parte della puntata più particolare, più straordinaria secondo me, quella tematica. All'inizio della puntata vi ho parlato di questo tema, crociera sì o crociera no, che sembra un po' estemporaneo, un po' fuori stagione se vogliamo, anche se conosco un sacco di persone che stanno partendo in crociera proprio adesso che è dicembre. Sarà che costano meno. Comunque sia, perché stiamo parlando di questo tema nello specifico? Perché in realtà il senso di crociera sì o crociera no è vacanze che devono sfidare le vostre paure o vacanze rilassanti. Per esempio, per me la crociera è un dilemma. Per quanto io sia attirata da questa idea della crociera rilassante, in mezzo al mare, a divertirsi dalla mattina alla sera, sei comunque in mezzo al mare. Ora, non so se soltanto io, ma sono stata un pochino traviata, sono stata un po' traumatizzata io dal film Titanic. Quando sei su una nave in mezzo al mare, ok, anche se non ci sono iceberg, ma può succedere di tutto. Io ho quindi questo rapporto di odio e amore nei confronti della crociera che ogni anno si fa molto prepotente ogni volta che qualcuno la nomina o la propone. Poi ovviamente neanche solo Titanic parla di disastri in mezzo al mare, situazioni spiacevoli quando le onde sono un po' alte. Insomma, non ho un bel rapporto con la crociera, ma quindi neanche con le vacanze sotto il periodo natalizio o tipo quelle a Ferragosto, perché poi ci sono tutti quanti hanno pensato di andare in vacanza ovviamente in quel periodo, e io ogni volta mi chiedo ma perché dobbiamo rischiare di trovarci tutti nello stesso posto, ma perché no, ma si parte a metà primavera, a metà febbraio, magari anche a San Valentino, così non tutti sono in coppia e non trovi troppa gente. Perché rischiare di trovare una porta e di essere in cinque a volerci salire sopra, che già in due si stava comodi, Titanic lo insegna, ma non si sa per quale motivo Rose ha deciso di salvarsi. Ciao Leonardo DiCaprio. La polemica più vecchia della storia del cinema credo che sia questa della porta. Ve ne sto parlando comunque perché oggi vi parliamo di un grande classico e vi parliamo proprio di Titanic. Perché vi parliamo di Titanic? Perché noi stiamo seguendo un ragazzo un pochino sfortunato. È dall'anno scorso che seguiamo questo povero Martin che ha sofferto per amore, ha sofferto per gli studi, ha sofferto perché ha un carattere particolare. Insomma, è un ragazzo che soffre, ecco. Un ragazzo un po' come noi, uno studente universitario, che quest'anno si è, cacciato nei guai. È riuscito a trovare un corridoio un po' segreto, un po' mistico, un po' particolare nella sua università e si è ritrovato a viaggiare nei film grazie a una DeLorean su cui gli è caduta una bibita. Non viaggia più nel tempo, ma viaggia nelle trame cinematografiche. Vediamo oggi che cosa è capitato a Martin.
Martin in the Field.
Davanti a noi l'oceano.
Portala in mare, signor Murdoch. Diamole una bella stiracchiata alle gambe.
Sì, signore.
Ok, ormai ho capito come funziona. Ogni volta mi trovo in un film diverso e devo capire se attraverso questo film riesco a tornare a casa. Vediamo dove sono oggi. Ah beh, stavolta mi è andata proprio bene. Crociera in prima classe, ma è uno sballo. Spremute d'arancia in bicchieri di cristallo. Prelibatezze a tavola, musica dal vivo. Ah, che sciccheria!
Jack, voglio che tu mi ritragga come una delle tue ragazze francesi. Con questo addosso.
Signorina, guardi, io non so chi sia Jack, ma...
Con solo questo addosso.
Benissimo, signorina, io oggi per lei sarò proprio questo fantomatico Jack. Non vedevo l'ora di essere un Jack, signorina. Dove andiamo a fare questo ritratto? E ti pareva? Per una volta che ero capitato in mezzo al lusso e con una bella ragazza, ecco qua.
Jack! Jack!
Rose, mi sa che dobbiamo andare alle scialuppe. Qui la situazione è grave, ma mi sembrano veramente poche.
Senti, tu salto io, giusto?
Guarda, a me l'acqua sembra abbastanza ghiacciata. Non credo sia il caso di saltare.
Tutto tanto freddo. Non sento più il mio corpo.
Tu hai paura? Tu almeno stai sulla porta. Cioè, io vorrei salire. Secondo me ci stiamo pure, ma tu hai deciso di stare comoda. Non lo so, ti prendo un cuscino?
Metti caraggio. Che mai?
No, Rose, anzi, guarda, lasciami davvero. La DeLorean è... lì, sul fondo dell'acqua. Scusa, ma devo andare. Mi immergo un attimo, scusa. Così stai anche più comoda su questa bellissima porta che, secondo me, in due ci stava.
Sinceramente sono sempre stato molto prevenuto nei confronti di questo film, eppure, una volta visto a distanza di tanti anni dalla sua uscita nel 1997, Titanic mi ha sorpreso non poco. Si potrebbe parlare della classica storia d'amore a sfondo tragico, pompata dai media per un pubblico di adolescenti. Al contrario, James Cameron è alle prese con una pellicola che sa di cinema, certo potentemente mainstream, ma di qualità. Per anni è stato il film più visto della storia, fino all'arrivo di un altro colossal cameroniano, Avatar. Preferirei sorvolare sulla trama, la conosciamo praticamente tutti. Piuttosto parliamo di lei, Kate Winslet. Incarnazione iconica di bellezza fine 800, Rose è un carattere in graduale e uniforme crescita, scandita dalle provocazioni salvifiche del giovane artista Jack Dawson, cantore dell'amore per una vita libera, pura e anticonvenzionale, goduta in ogni suo singolo momento. Nonostante ciò, DiCaprio sembra far più da spalla che da coprotagonista. Lo vediamo ancora acerbo, lontano dagli standard ai quali ci ha abituato la sua carriera più matura sino ad oggi, grazie alle ispirazioni di Scorsese, Spielberg, Inarritu e Nolan. Il confronto con la Winslet è impari, dovuta ad un'interpretazione a senso unico, priva di sfumature. La prova rimane comunque buona, soprattutto nelle drammatiche sequenze finali. Tanti riferimenti a personaggi realmente coinvolti nel disastro, personaggi che però non emergono quanto dovrebbero, se non in alcune delle numerose scene tagliate. Con alcuni di loro, benché appena abbozzati, riusciamo a condividere emozioni vive, molto fisiche e dai gesti forti che accompagnano battute che, immediate, danno il là ai due protagonisti. A livello tecnico nulla da dire, parliamo di un film che ha una ventina d'anni sul groppone. Ciononostante, le titaniche location e gli effetti di morphing in dissolvenza tra presente e memoria fanno il loro lavoro e si integrano benissimo con le componenti live action. Il comparto musicale di James Horner si dimostra anonimo, quasi fastidioso in quasi tutta la prima parte del film, per poi armonizzarsi nota dopo nota con il sempre più tragico intreccio. Tirando le somme, Titanic ha ancora qualcosa da dirci. Un titolo forse un po' sopravvalutato, ma che sa intrigare, tenere incollati alla poltrona fino alla fine. Se riuscite a trovare l'edizione estesa, avrete modo di poter godere di un finale alternativo che rende molto meglio e, a mio avviso, più degnamente lo spirito del film. Non sapete di cosa parlo? Benissimo. Allora perché non tornare proprio stasera sul Titanic per ballare insieme a Jack o a Rose sulle note di un romantico valzer? Qui è Guglielmo Ercole De Simone per Cineuni, Roma. Passo e chiudo.
E siamo giunti anche oggi alla fine di questa puntata. Io vi ricordo che potete trovare anche questa puntata insieme a tutte le altre puntate della stagione e della scorsa stagione sul sito di Raduni, sulla pagina di Cineuni, sulle nostre pagine social che continuiamo ad aggiornare con articoli, podcast e con ogni riferimento poi appunto al sito, su Spotify, assieme alle nostre recensioni, quelle che sono sia di Cinevergreen, sia di Cinetime, sia di Cinespecial. Vi ricordo inoltre che in realtà potete ascoltarci da ogni radio universitaria e che siamo proprio ragazzi che appartengono alle radio universitarie d'Italia del circuito Raduni. Non dimenticate di commentare, di consigliarci il prossimo tema, comunicarci quello di cui vorreste parlare nella prossima puntata. Vi ricordo inoltre di seguire le avventure del nostro studente in crisi che ormai ha davvero un problema bello importante, anche perché continua a cacciarsi nei film meno probabili e soprattutto si ritrova in situazioni un po' strane. Seguite quindi anche le puntate del nostro Martin in the Films e raccontateci in quali film vorreste vederlo. Io vi lascio in ottima compagnia con questo speciale di Riflettori Puntati che, visto che abbiamo parlato di un grande film, Titanic, è dunque dedicato a James Cameron. Noi come redazione di Cineuni ne approfittiamo per augurarvi un buon Natale e un felice anno nuovo, ricordandovi anche durante le festività lasceremo che i nostri contenuti inondino le vostre pagine. mentre riprendiamo a gennaio le puntate. Io sono Giovanna, da Cineuni è tutto per quest'anno. Buona fine e buon inizio. Ciao!
Riflettori puntati.
Bentornati amici ascoltatori ad un nuovo appuntamento con Riflettori puntati, la rubrica di approfondimento targata Cineuni che getta uno sguardo alle curiosità e dietro le quinte dei personaggi più interessanti della settima arte. Oggi andiamo a parlare del creatore di mondi, autore di due dei film che hanno incassato di più nella storia. Proprio lui, James Cameron. Nato e cresciuto in Canada, si è poi trasferito in California all'età di 17 anni per seguire gli studi in fisica al Fullerton College. Tuttavia decise di abbandonare gli studi dopo un anno, facendo lavori saltuari come il camionista e il bidello, ma scrivendo e informandosi sull'impiego della tecnologia all'interno dei film. Da qui nasce l'interesse verso il mondo del cinema e, dopo aver guardato Star Wars in sala nel 1977, decise di lasciare il lavoro per entrare nell'industria cinematografica. Gli inizi videro il giovane Cameron fare da assistente di produzione e addetto agli effetti speciali in diversi film, tra cui 1997 Fuga da New York di John Carpenter e I Magnifici 7 nello spazio. Ma il suo primo vero e proprio lavoro è stato il cortometraggio di fantascienza Xenogenesis, da lui scritto, prodotto e diretto. Girato in 35 mm possiamo già trovare elementi che saranno presenti più avanti nelle future opere di Cameron, in primis Terminator e Aliens. Inoltre Xenogenesis è disponibile per intero su YouTube. Il debutto dietro alla cinepresa avviene in Italia nel 1982 con Piranha Paura, girato a Roma e seguito del film horror Piranha di Joe Dante. A causa però di difficoltà e disagi con il produttore Ovidio Assonitis, Cameron lasciò Roma con un brutto ricordo e un'intossicazione alimentare. È quest'ultima però che dobbiamo ringraziare. Durante la malattia Cameron ebbe un incubo su un'imbattibile macchina assassina dal futuro con l'obiettivo di ucciderlo. Vi ricorda qualcosa?
Hasta la vista, baby.
Esatto, opere di fantascienza e il film Halloween di John Carpenter plasmarono The Terminator, che ottenne un gran successo di pubblico e critica. Da qui inizia il periodo più produttivo della sua carriera e forse anche quello meno conosciuto, perché oltre a dirigere altre opere come Aliens, The Abyss, Terminator 2 e True Lies, si dedica a sceneggiare e produrre un gran numero di film, tra questi Rambo 2. Ma la cui sceneggiatura venne semplificata dallo stesso Sylvester Stallone, garantendo al film un Razzie Award alla peggior sceneggiatura. Invece, due film degni di nota per cui ha scritto la sceneggiatura sono Alien Nation, vincitore del Saturn Award per il miglior film di fantascienza, e il visionario Strange Days, diretto dall'allora moglie Catherine Bigelow, con cui collaborerà di nuovo in Point Break. È dopo quest'ultimo che i due progetti più ambiziosi di Cameron videro la luce, Titanic e Avatar. Entrambi pianificati con un larghissimo anticipo e un budget da urlo, sono diventati rapidamente il primo e il secondo maggiore incasso nella storia del cinema, detronizzati poi da Avengers Endgame. Emozioni, tecnologie innovative, amore per il cinema e la sperimentazione sono il motore che spinge James Cameron, che, anche nei suoi lavori meno riusciti, riesce a far trasparire la sua creatività.
Guardando John con quel robot, tutto mi divenne chiaro. Il Terminator non si sarebbe mai fermato. Questo robot sarebbe stato l'unico uomo giusto. In un mondo pazzo, era la scelta più sensata.
Avatar alla base è una storia già sentita più e più volte. È un racconto sui colonizzatori come ce ne sono stati tanti altri, come Balla coi lupi, Pocahontas, eccetera. Ma il modo visionario in cui è raccontato lo rende speciale.
Noi faremo vedere alla gente del cielo!
Se tu temi il tuo uè!
Che loro non possono prendersi quello che vogliono!
Che zuppo, che cipi!
E che questa!
Sedi!
Questa terra è nostra!
Cameron avrebbe potuto girare Avatar già negli anni 90, ma attese che le tecnologie da usare diventassero meno costose. Ed è proprio qui che risiedono i progetti futuri del regista. Altri 4 film di Avatar sono in produzione da diversi anni. Le riprese sono partite già dal 2016 e pare che fosse proprio nei suoi piani fare un franchise sin dall'inizio nel caso in cui il primo avesse avuto successo. Non ci resta che aspettare, dunque, e vedere in quali altri mondi il visionario James ci porterà. Da Cineuni è tutto, qui Giulio Bruschini da Roma 3 Radio.
Se non dovessimo risentirci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!